Amnesty International presenta il rapporto annuale 2026. Insieme a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, un focus sulla situazione dei diritti umani nel mondo.
È un quadro devastante in continuità con il volume dell'anno precedente e descrive un mondo nel quale il sistema multilaterale, il sistema internazionale di protezione dei diritti umani nato alla fine della Seconda Guerra Mondiale sta collassando, e non stanno collassando le estremità, sta collassando il cuore di questo sistema, per opera di stati che Amnesty International definisce bulli e predatori e fa nomi e cognomi dei principali leader che hanno questo approccio bullizzante nei confronti del diritto internazionale, che sono Trump, Putin e Netanyahu, che sono gli artefici di questa demolizione dei diritti, per cui la frase famosa di Tajani, il diritto internazionale vale fino a un certo punto, oggi è persino superata, cioè il diritto internazionale non vale per una serie di leader che ritengono di non essere vincolati al suo rispetto.
Il diritto internazionale rappresentava un punto avanzato del nostro sviluppo, cioè quella capacità in qualche modo inedita di cedere sovranità e di metterla in comune e di mettersi in qualche modo e di esporsi in qualche modo anche al giudizio degli altri. Abbiamo tutti qualcosa di grave da nascondere. Il diritto internazionale piace a pochissimi, questa è purtroppo la triste verità.
Piace a pochissimi tra i leader più influenti, che si sottraggono al rispetto degli obblighi che hanno scelto di rispettare firmando trattati, accordi, patti, e si sottraggono anche allo scrutinio degli organi che sono delegati al controllo del rispetto di tali obblighi, e si sottraggono anche all'esame degli organi della giustizia. Il problema è che molti, direi la maggior parte degli stati del mondo rispettano il diritto internazionale, ma quelli che ne stanno facendo scempio sono i più influenti, e quindi oggi la realtà è questa. Noi abbiamo i quattro principali crimini di diritto internazionale: aggressione, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, compiuti dal 22 a oggi in maniera sistematica e sostanzialmente impuniti.
Ma questo ci racconta di una grande crisi delle istituzioni del diritto internazionale.
Guarda, è un fatto paradossale a pensarci bene. Le istituzioni di solito conservano, mantengono, e i movimenti spingono per il cambiamento. Oggi succede il contrario: le istituzioni demoliscono, Trump è un demolitore per antonomasia, e i movimenti, mentre spingono per il progresso, devono anche tenere fermo con le spalle il muro perché non crolli, e questo muro è il diritto internazionale, è la giustizia internazionale, per l'Italia è la Costituzione. Quindi a noi spetta questo doppio compito, no? Di andare avanti, ma evitare anche che quello che abbiamo costruito si perda.
Nel rapporto ci sono molte questioni, molte notizie, tra poco ci entreremo con alcuni flash importanti, però dal rapporto si evincono delle cose straordinariamente interessanti. Cioè, il nostro mondo va verso dei monopoli privati, cioè questo è il grande salto di qualità. Quelli che vengono giudicati folli, pazzi, invasati, sono delle persone forse di enorme lucidità. Trump sta accumulando nel suo clan delle ricchezze inedite, sta accumulando delle ricchezze che sono sovranità soprattutto, ed è una sovranità di privati. È questo che manda in crisi ogni nostro discorso su una situazione dove il pubblico è tutto il diritto internazionale. Qui sta accadendo qualcosa di epocale.
Sì, sta passando l'idea che delle cose si possono comprare. La sovranità di un territorio, penso alla Groenlandia, penso alle isole Chagos, l'idea che tutto abbia un costo e chi ha i soldi quel costo lo può pagare in maniera del tutto arbitraria e illegale. È stata monetizzata anche l'iscrizione a questo organo del tutto orwelliano, no? Il Consiglio della Pace, il Board of Peace, che secondo Trump dovrebbe far funzionare meglio il mondo, in realtà è un club privato da lui diretto, al quale partecipano stati vassalli, che dovrebbe nelle sue intenzioni regolare il mondo. È un progetto evidentemente distopico. Poi le aziende stanno acquistando sempre più potere, soprattutto quelle tecnologiche. Abbiamo analizzato il ruolo che hanno avuto aziende multinazionali nel favorire il genocidio israeliano nella striscia di Gaza. E poi da ultimo c'è la tecnocrazia, aziende che si occupano di sorveglianza, si occupano della gestione di contenuti attraverso le piattaforme social, che entrano nelle stanze del potere, e non solo, ma sono il potere. E quindi autoritarismo e tecnocrazia sono questa miscela mortale per le sorti di miliardi di persone nel mondo.
Questo ci permette di parlare di scenario inedito in qualche modo, perché le forme di autoritarismo del passato non avevano questa disponibilità tecnologica, su cui torneremo fra un secondo. Però quali sono le conseguenze di questo nostro discorso? Un mondo dove non c'è egualitarismo, un mondo dove non ci sono diritti, dove c'è una patente a punti del cittadino in base a dei criteri molto poco democratici. Quali sono le conseguenze di quanto viene raccontato nel rapporto?
Beh, intanto la perdita di un vocabolario che non è soltanto un fatto linguistico, sono quelle parole comuni che tengono insieme l'umanità nella pretesa di diritti, sono le parole che qualificano crimini di diritto internazionale, sono le parole che danno speranza che possa essere scalfita l'impunità. Tutto questo oggi è un vocabolario che viene ritenuto per specialisti vecchio, desueto, inadeguato. L'idea che il diritto internazionale, cioè questa cosa pubblica che unisce tutte e tutti noi, sia non conti rispetto alla propria morale, vedi Trump, non riguardi un popolo eletto, vedi varie dichiarazioni di autorità israeliane, e quindi sembra quasi una cosa che resta a noi per disperazione, no? Eppure, se ci pensiamo bene, come dicevo prima, la maggior parte degli stati rispetta il diritto internazionale, punta sul diritto internazionale per far valere le proprie ragioni, e disperatamente persone nel sud del mondo si aggregano chiedendo il rispetto dei diritti. Il controaltare a questo quadro devastato e devastante che esce dal rapporto di Amnesty International, che c'è un mondo in ebollizione, di piazze che protestano, fanno cadere governi, li fanno tremare, fanno dimettere, ed è una protesta che, per quanto repressa nel sangue, non può essere fermata.
Anche se ci rendiamo conto che lì dove è esistita finora questa democrazia è in una crisi profondissima, per usare un eufemismo.
Sì, perché poi se l'autoritarismo è la cifra, la postura del governo attuale, che è quella cosa per cui tu fai colpi di Stato senza portare i carri armati e senza occupare le televisioni, li fai con dei parlamenti che esprimono una tua maggioranza, lo fai con organi di giustizia che ti danno una mano, lo fai con modalità apparentemente della democrazia, cioè tu sfrutti la democrazia per porvi fine. Questo è il tema. E quindi sì, oggi abbiamo questo autoritarismo che riguarda anche noi, anche l'Europa, governi autoritari che si stanno affermando ovunque, e questo poi comporta delle politiche. Penso tutto il tema enorme delle persone migranti, richiedenti asilo, rifugiate, comporta il disfacimento di tutele e garanzie per milioni e milioni di persone.
Tutto questo va ad intrecciarsi con la crisi profondissima che sto attraversando in maniera non casuale tutto quel mondo di organizzazioni governative, non governative, associazioni umanitarie, tutto quel mondo dell'aid planetario, che è stato il demolitore, ci ha pensato lui da questo punto di vista. La crisi di quel mondo è una cosa terrificante.
È una crisi gravissima. Se pensiamo che colpisce soggetti che portano aiuti salvavita nel mondo, che sono normalmente, storicamente ostacolati dalle parti in conflitto, questo non è nulla di nuovo. Ma la novità è intanto che c'è un governo, meglio un presidente, che decide che il mondo può fare a meno degli aiuti e taglia, come ha fatto Trump, gli aiuti di USAID, e questo ha significato mettere in crisi un sistema di aiuti in luoghi di conflitto e post-conflitto, penso alla Siria per esempio. ma poi c'è la criminalizzazione della solidarietà. Lo vediamo con le decisioni prese da tanti governi che arrestano persone solidali, fanno liste di organizzazioni umanitarie che devono essere messe al bando. Lo vediamo con la flottiglia di mare e di terra e le conseguenze che ha avuto nel primo caso in Israele, nel secondo in Libia. Quindi è un mondo sotto attacco in cui si criminalizza chi aiuta e si lascia morire chi non può essere più aiutato.
Prima parlavamo degli aspetti tecnici. È un discorso complesso, è un discorso enorme, perché in qualche modo sentiamo la mano dell'uomo nell'utilizzare la tecnica per localizzare i palestinesi a Gaza, diciamo così, e vediamo una tecnologia più raffinata, più sviluppata, che permette una crudeltà più incisiva, diciamo. È solo questo, oppure i cambiamenti delle tecnologie di questi ultimi anni hanno in qualche modo cambiato proprio la qualità della tragedia?
Hanno cambiato la vita di un numero enorme di persone, sia nei conflitti, e questo è più evidente, sia in situazioni assolutamente normali, e questo è meno evidente e vorrei spiegarlo. Noi dobbiamo immediatamente porre fine all'uso dell'intelligenza artificiale nei conflitti. Abbiamo visto che uso ne è stato fatto dall'esercito israeliano nella striscia di Gaza occupata, abbiamo visto in Iran una scuola saltare in aria con 160 persone dentro perché l'intelligenza artificiale aveva valutato che quella non fosse una scuola ma una base dei guardiani della rivoluzione, un'informazione vecchia di 10 anni. Ma l'intelligenza artificiale sta dominando la vita di milioni e milioni di persone, anche in Europa, attraverso il suo uso, ad esempio, nel campo pensionistico. L'idea che un servizio possa costare meno ed essere efficace nasconde il fatto che vengono esclusi da quei servizi, si parla di sanità pubblica, di pensioni, le persone più vulnerabili. Aggiungiamo l'uso dell'intelligenza artificiale nei sistemi di sorveglianza di massa per profilazione etnica, razziale, sociale, politica, il suo uso alle frontiere, l'idea che possa essere uno strumento di, ormai neanche più si dice preventivo, preventivo è un aggettivo superato, siamo al predittivo, cioè possa essere utilizzata per prevedere comportamenti di una persona e dunque privarla dei diritti senza che stia compiendo nel momento in cui ne è privato un reato. Ecco, questo è, io temo che se non ci svegliamo e ci limitiamo a pensare all'intelligenza artificiale che abbellisce delle immagini e siamo messi male.
Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International Italia nei nostri studi per illustrare il rapporto di Amnesty, che continua a conservare e a preservare una straordinaria autorevolezza mondiale, perché Amnesty non fa sconti a nessuno, non guarda in faccia a nessuno, ha come faro il diritto internazionale, non usa due pesi e due misure, non ha simpatie o antipatie, va a vedere che cosa accade e lo fa in tutto il mondo. Questa è una cosa unica e straordinaria da preservare, e cerchiamo, però non possiamo raccontare l'interezza e la complessità del rapporto, però cerchiamo di andare in alcuni luoghi che ti sembra significativo segnalarci, Riccardo.
Ma io parto da quello che è accaduto nel 25 e che è in continuità con i primi 6 mesi del 26. In Ucraina è stato trascorso l'ennesimo inverno al freddo, al buio. Noi ci concentriamo soprattutto sui bambini, sulle bambine, è doveroso, ma in un contesto dominato dal brutalismo architettonico, a Kiev che rimane al buio, persone anziane che stanno al 18° piano, senza luce, senza riscaldamento, senza possibilità di prendere l'ascensore e scendere, sono braccate in casa per mesi. Nella striscia di Gaza occupata abbiamo visto la fame creata dall'uomo, quanta strage ha prodotto, ma anche in questo caso bambine e bambini sì, ma le mamme che arrivano a stento in gravidanza si presentano con un peso di 40 kg, neonati messi in incubatrici, 4, 5, 6 nell'unica incubatrice funzionante, mamme che sono così denutrite da non avere latte al seno e non possono allattare o devono ricorrere al mercato nero per il latte in polvere ma costa persino troppo e non possono pagarlo. Ecco, questa è la vita quotidiana lì. E in Sudan noi abbiamo, le Nazioni Unite ce l'hanno detto, abbiamo visto in Darfur i segni distintivi del genocidio E proprio oggi Amnesty International pubblica un rapporto in cui a sua volta dice: attenzione, che quella parola lì, genocidio, forse dovremmo pronunciarla ancora. Nella Repubblica Democratica del Congo stiamo assistendo, oltre a Ebola, che si sviluppa in un contesto in cui c'è un conflitto armato che va avanti dal 90, a una proliferazione di soggetti armati che a malapena rispondono a se stessi e che controllano interi territori con pulizia etnica, con violenza contro le donne e altri crimini ancora. E l'elenco sarebbe molto lungo. Dall'altro lato, io però voglio solo elencarli i luoghi della protesta, quelli, e sono molti in Europa. Dire che questo continente, magari nella sua parte più centro-orientale che nella nostra parte, però è un continente che si sta ribellando. Gli esempi storici della Serbia e della Georgia sono noti, ma adesso c'è l'Albania. Ed è bellissimo vedere gente che scende in piazza in luoghi nei quali rischia veramente tanto, non ancora in Albania ma in Serbia e in Georgia sì, eppure si resiste e si ottengono risultati. Oggi un altro esempio di autoritarismo, il serbo Vucic ha dato le dimissioni e l'ha fatto dimettere la piazza.
C'è una questione che riguarda gli Stati Uniti, il nostro vecchio caro Occidente, il nostro principale alleato. È una questione enorme quella che riguarda i diritti umani negli Stati Uniti. Siamo a questo.
Allora, nel 2025 l'amministrazione Trump non solo ha mandato queste squadre della morte, chiamiamole così, gli agenti del Dipartimento per l'immigrazione, chiamato ICE, a terrorizzare intere comunità, a uccidere persone che protestavano contro il loro operato, a arrestare giornalisti, a spezzare famiglie, a arrestare bambine e bambini, a tal punto che durante questi mondiali la gente ha paura di andare allo stadio, perché se poi in fila vengono presi durante una retata si ritrovano in Guinea Equatoriale dopo due giorni, e non dico Guinea Equatoriale come iperbole. L'amministrazione Trump ha espulso 500.000 di persone dagli Stati Uniti facendo accordi con paesi che queste persone mai avevano visto, forse neanche conoscevano: Guinea Equatoriale, Eswatini. Eswatini è conosciuto da qualcuno come il posto in cui il re aveva 113 mogli. Ora è il luogo in cui ci stanno una quantità di persone in carcere perché ha preso soldi, perché accettando che Trump gliele mandasse. È un commercio questo, sembra quasi una nuova forma di schiavitù, no? Ti pago perché tu prenda, e questa è la cifra contemporanea: pagare qualcuno perché prenda. Allora, mutatis mutandis, è quello che sta accadendo anche in Albania, e qui l'Italia ha una responsabilità chiara.
Questo sta accadendo in Albania, l'Italia ha una responsabilità chiara. In Italia si dibatte molto di questo tema, la reimmigrazione, che non è un argomento soltanto in Italia, anzi l'Europa, per paura di uno spostamento troppo a destra dell'asse, si sposta a destra per cercare di accondiscendere, diciamo così, allo spirito del tempo. Per cui ci sono delle questioni che tagliano trasversalmente il mondo in maniera orizzontale, non più verticale, i buoni e i cattivi, che non ci sono mai stati, ma che prima raccontavano, generavano una narrazione. Ora abbiamo una trasversalità dei temi che voi raccontate.
C'è un errore storico che viene fatto, ed è un errore a danno dei diritti umani, cioè l'idea che ogni soggetto politico debba misurare la propria agenda sulla base della potenziale popolarità e dunque del successo anche elettorale dei temi che porta. Il risultato è che si fanno sempre delle fotocopie sbiadite di programmi originali. Dovremmo recuperare un'idea che le idee all'inizio sono impopolari, però se tu le difendi e le fai conoscere diventano popolari. Questo è qualcosa che in Italia si è storicamente perso.
Potremmo parlare di Messico, dovremmo parlare di Cina e di altri paesi dell'Asia, dell'Africa, dell'America Latina. Però, per chiudere, Riccardo Nuri, un pensiero dobbiamo rivolgerlo a quella quantità di realtà dove i diritti umani sono sostanzialmente calpestati in maniera sistematica, su cui non ci sono riflettori puntati. Ci pensate per fortuna voi, ma non li vediamo nei telegiornali, sui giornali, nelle radio, nei siti internet, eccetera. Questo permette che le cose proseguano senza troppi conflitti, senza nessuno che dica: no, un attimo, così non va bene.
Questo è il silenzio, è il partner dei regimi autoritari, delle dittature. Ora, noi abbiamo in questo rapporto 150 circa, qualcosa di più, paesi, e secondo me ben più della metà sono paesi di cui i mezzi di informazione mainstream italiani non parlano mai una volta durante l'anno, e questo evidentemente favorisce. Penso, non parliamo di un paese sconosciuto, parliamo dell'Afghanistan, in cui da decreto in decreto i talebani hanno lasciato le donne forse solo un diritto ancora, che è quello di respirare. E poi succede che quando scoppiano le proteste, come è accaduto poche settimane fa a Herat, il mondo si accorge che lì c'è un problema, che persino lì, in quell'apartheid di genere, le persone scendono in piazza a protestare. L'Unione Europea che fa? Convoca i talebani e propone questo accordo: aiuti in cambio di rimpatri. Quindi noi vi paghiamo, cari talebani, però riprendetevi un po' dei vostri che sono arrivati qua, dei vostri connazionali. E questo è l'ultimo esempio di una bancarotta morale in cui è finita l'Unione Europea.
È veramente una chiusura drammatica questa intervista. Vi raccomandiamo la lettura dell'ultimo rapporto di Amnesty International. Riccardo Nuri è il portavoce di Amnesty Italia. Grazie davvero per esserci venuto a trovare nei nostri studi.
Grazie a te. Si trova sul sito amnesty.it. Chi vuole leggerlo farà una cosa utile. Grazie.
Amnesty International presenta il rapporto annuale 2026. Insieme a Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, un focus sulla situazione dei diritti umani nel mondo.